3 minuti in Radio Popolare Popolar Network. Una buona serata da Luigi Ambrosio. Mancano 2 settimane alle elezioni politiche, la campagna elettorale non ci sembra che sia brillantissima, quello che però ci preoccupa di più è che cosa potrebbe accadere dopo le elezioni, naturalmente. Questo spazio dedicato dalle 20:21 alla campagna elettorale, alla politica italiana, quello che succede adesso, quello che accadrà dopo. E questa è Camere Oscure. E oggi c'è stato, forse ancora in corso, il dibattito tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, il segretario del Partito Democratico, la segretaria di Fratelli d'Italia. Il dibattito quindi tra i due partiti numericamente più importanti d'Italia, tra i due partiti che guidano due coalizioni, una un po' azzoppata, quella di centrosinistra, una che si prepara a vincere, quella di centrodestra. Ne proponiamo qualche passaggio questa sera qui a Camere Oscure, lo commentiamo con Daniela Preziosi, collega giornalista del quotidiano Il Domani. Buonasera Daniela.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti e a tutte.
Allora, innanzitutto ti chiedo la tua impressione generale di questo confronto a due. Qua a noi è sembrato un po' moscetto, tu che dici?
Sì, non era brillantissimo perché c'erano due leader in testa, diciamo, alla corsa, una che aveva una paura blu, si capiva, di sbagliare, quindi è rimasta sempre con il freno a mano molto tirato Giorgia Meloni, quando si lasciava un poco andare sbagliava qualche consecuzio, però alla fine doveva fare una cosa, cioè far vedere agli italiani e alle italiane, ammesso che poi si siano collegati sul sito del Corriere, ma penso che questo confronto, anche perché sarà abbastanza unico, sarà molto replicato sui social e sulle reti, e doveva far vedere che non è quella urlatrice forsennata che sta facendo il giro d'Italia e a volte insomma ha fatto anche delle escursioni all'estero. Letta invece inseguiva, anche lui aveva molta paura di sbagliare, quindi è rimasto insomma nel suo, non è certo uno aggressivo come tipo di leader nel dibattito, però alla fine secondo me l'ha costretta ad ammettere alcune cose, a proposito dei diritti civili, a proposito della sua collocazione europea, a proposito anche della laicità, quando lei a un certo punto ha dovuto dire che la laicità dello Stato lei ci crede perché gliel'ha insegnato il cristianesimo, un'affermazione su cui bisognerà un po' meditare, adesso così a botta calda ci sembra un po' una cosa strana,
una cosa un po' buttata lì. Parlavi della collocazione internazionale, è stata la prima domanda a entrambi del direttore del Corriere della Sera Fontana, c'è la guerra in Ucraina, naturalmente era abbastanza inevitabile che si partisse da lì, ci sono state accuse soprattutto di Meloni nei confronti di Letta di avere in coalizione chi si era opposto all'invio delle armi. Fa un po' impressione che Letta non abbia insistito sul fatto che dall'altra parte c'è Salvini, che è, come dire, apertamente putiniano, e però lui non ha affondato su questo. Sentiamo Letta prima, poi Meloni, sentiamone un passaggio. Ucraina e collocazione internazionale.
Il 24 febbraio, quando quella mattina ci siamo svegliati e non ci aspettavamo di vedere i carri armati russi che erano passati in Ucraina, avevano cominciato a riportarci al secolo scorso, noi abbiamo preso una decisione immediata, potevamo fare subito 3 cose diverse: o scendere in piazza genericamente, andare davanti all'ambasciata ucraina per manifestare il sostegno agli ucraini, oppure la cosa più forte. Abbiamo deciso di fare la cosa più forte, abbiamo organizzato la prima manifestazione di un grande partito europeo di fronte all'ambasciata russa a Roma. L'abbiamo fatto e da quel momento siamo stati coerenti, non abbiamo mai mollato e siamo sempre stati tenacemente a favore della resistenza ucraina. Ovviamente in una guerra come questa, che non è la guerra della Russia nei confronti dell'Europa o dell'Occidente e quindi non è e non poteva essere una guerra nostra con la Russia, ma allo stesso tempo era necessario difendere gli ucraini. L'unico modo per poterlo fare era attraverso le sanzioni economiche. Abbiamo scelto quella strada con i nostri alleati europei. Lei parlava, direttore Fontana, del sistema delle alleanze. Per noi non è difficile perché è da sempre il nostro sistema di alleanze, è basato su due cardini, quello europeo, europeista, e quello atlantico. E lo è stato anche in questa vicenda, e lo è e lo sarà in questa vicenda, anche e soprattutto in questi giorni. Stiamo vedendo che i russi si stanno ritirando. E se ripenso a tutto quello che è stato detto nelle settimane e nei mesi scorsi da parte di tanti leader che hanno cominciato a dire ma in fondo forse si potrebbe anche dare a Putin quello che Putin vuole, beh no, non è così, la libertà, la democrazia è quanto di più importante, noi abbiamo dimostrato di essere un grande paese perché ci siamo schierati dalla parte della libertà e della democrazia, con l'Europa e con gli europei.
Devo dire a Daniela Preziosi che è abbastanza... nelle cose, questa dichiarazione di Enrico Letta era quello che ci si aspettava da lui, e questa è la posizione del PD, nessuna sorpresa.
Nessuna sorpresa, no, non ha insistito tanto in questo momento sulle contraddizioni, in questo passaggio sulle contraddizioni della coalizione di destra.
Sì, non ha parlato di Salvini. Che
in questa occasione però poi dopo diciamo gli è venuta, dopo gli è arrivata e ha cominciato a pestare un po' su questo, tant'è che Giorgia Meloni ha dovuto ricordare a Letta che anche lui nella sua alleanza ha fatto gli anni che non ha mai voluto, ma non ha mai votato sia le armi all'Ucraina, però va detto che Letta gli ha risposto bene, gli ha detto però Fratoianni non ho fatto un accordo di governo, tu invece con Salvini sì, e questo è un tema perché in questi giorni potrebbero, in questo momento il Ministro della Difesa dice che non ci sono alle viste immediate altri invii di armi all'Ucraina, che nel frattempo sta avendo anche qualche successo sul campo, cosa incredibile, ma insomma potrebbe succedere se dovesse capitare al nuovo governo di destra, ammesso che la destra vinca, sarebbe una primissima grana, perché noi sappiamo che Salvini per quanto ondeggiante non è favorevole all'invio di armi all'Ucraina, ha votato sì una volta ma poi insomma ha promesso che non lo farà più.
Invece Meloni ci ha tenuto a fare a dare garanzie sì, dal punto di vista del suo partito, ha detto sentiamola.
Ma dunque la posizione di Fratelli d'Italia è da sempre la stessa, una Italia saldamente collocata nella sua dimensione occidentale, europea, all'interno dell'Alleanza Atlantica, un'Italia che sappia starci ovviamente a testa alta, anche difendendo il suo interesse nazionale, difendendo i valori occidentali della libertà e della democrazia. È la ragione per la quale dall'inizio non abbiamo avuto alcuna titubanza a schierarci contro l'invasione russa ai danni dell'Ucraina, l'abbiamo fatto dall'inizio, abbiamo sostenuto pur dall'opposizione il governo che ovviamente prendeva le misure richieste e condivise con la comunità internazionale, e non c'è alcun dubbio che le cose rimarrebbero così nel caso in cui ci fosse un governo di centrodestra, banalmente perché io penso che gli ucraini stiano invece combattendo una guerra che riguarda anche noi, una guerra che può allargarsi, una guerra che può invertire gli assetti mondiali, e perché ritengo che un'Italia che scappa dalle sue responsabilità sarebbe un'Italia che pagherebbe questa scelta, sarebbe l'Italia spaghetti e mandolino che piace tanto a molti nostri detrattori, e sarebbe un'Italia assolutamente incapace di chiedere e di pretendere, se vogliamo, quello che è necessario. Dall'inizio del conflitto noi abbiamo chiesto, mentre sostenevamo la posizione italiana, che il governo italiano si attivasse per un fondo di compensazione per le nazioni più colpite dalle sanzioni, perché non dobbiamo prenderci in giro, le sanzioni sono efficaci, le stime sono che insomma una contrazione più o meno di 10 punti del PIL russo, quindi non è vero quando si dice che le sanzioni non sono efficaci sul piano economico, ma è vero che impattano su alcuni di più e su alcuni di meno. E allora oneri e onori, noi chiediamo e abbiamo fatto approvare dal Parlamento un fondo di compensazione finanziato da tutto l'Occidente per aiutare le nazioni più esposte. Questa è anche la posizione scritta nel programma del centrodestra e è scritta nero su bianco, perché noi abbiamo un programma del partito e uno della coalizione, cosa che non accade nell'altra metà campo, dove ho letto un interessante programma di Sinistra Italiana pubblicata sul sito del partito, nel quale a pagina 42 si dice bisogna fermare subito l'invio delle armi in Ucraina. Non credo che così si aiuti davvero.
Questo era il passaggio, Daniela Preziosi, del Domani, a cui facevi riferimento, le Meloni che pungo la Letta sul fatto che fra Tajani era contrario l'invio delle armi, dimenticandosi di Salvini, naturalmente.
Sì, in realtà però adesso che lo risento mi è ancora più chiaro. Fratoianni è un pugno di polvere negli occhi, perché in realtà tutto questo passaggio è contro Salvini. Quando dice che ha fatto da subito una scelta occidentale, lei, quando dice soprattutto che sulle sanzioni non c'è discussione, cosa che invece Salvini ondeggia e tendenzialmente per togliere le sanzioni, ma soprattutto Salvini ha fatto a lungo, diciamo, non so, con dati da quale ministero estero forniti, che le sanzioni, ha raccontato a lungo per qualche giorno addietro, che le sanzioni non erano efficaci e che la Russia non ne stava penando per niente. Per cui questo in realtà è un passaggio molto fortemente anti Salvini, e in cui lei, nella svirgola finale, con molta abilità confonde le acque e se la prende con Fratoianni, e infatti qui Letta gli risponde. Ma non è un caso che adesso, rapidamente guardando sulle agenzie, quello più arrabbiato, cioè quello che si dissocia da Meloni, è proprio Salvini, quello che reagisce peggio, anche sulla oggi. Vicenda. Anche sulla vicenda, chiudo subito, sulla vicenda dello scostamento di bilancio, balbettante.
Esatto, infatti Salvini, i due non è che vadano proprio d'accordissimo, Meloni e Salvini, oggi se le sono un po' tirate, questa cosa che sottolinei tu, e Salvini che, parlando dello scostamento di bilancio, ha detto servono 30 miliardi a debito, Meloni tentenna, perché Meloni è stata un po', diciamo, adesso la sentiamo in misura anticrisi, effettivamente non ha detto no, a meno che, sentiamola.
Il tema del disaccoppiamento tra il costo del gas e quello dell'energia è un tema che si può anche affrontare a livello nazionale, cioè se noi vediamo che l'Europa non arriva in tempo, poiché le bollette si pagano adesso, io penso che questa sia una misura che noi possiamo prendere a livello nazionale. Tra l'altro fu proposto già da Fratelli d'Italia vari mesi fa, so che è stato proposto anche dal ministro Cingolani, non so perché non sia stata attuata, ma questa misura, dai miei calcoli, da qui a marzo, quindi slegare il costo di tutte le altre fonti di energia dal costo del gas, che dobbiamo ricordare a chi ci ascolta, è una convenzione che aveva un senso quando il gas era la forma, diciamo, più economica di energia, oggi è la più cara. Questa misura qui, secondo le mie stime, costa da qui a marzo circa 3-4 miliardi di euro per rifondere quella parte dei nostri operatori che hanno un'alta parte di produzione di energia da termoelettrico. Io penso che 3-4 miliardi di euro si possano prendere nell'ordine dai nuovi fondi per la programmazione europea. È già stato fatto con il Covid, di fronte a un'emergenza si potrebbe fare anche in questo caso, dall'extragettito, perché lo Stato, quando aumentano le bollette, guadagna maggiore IVA, e abbiamo chiesto già di tagliare in bolletta l'extra, diciamo, tutti gli oneri sulla parte dell'aumento. Per ora non si è fatto, quindi quelle risorse ci sono. C'è il tema degli extra profitti, si può anche scrivere, volendo, un po' meglio la norma. Non credo in questo momento serva uno scostamento di bilancio, se serve l'ultima ratio. Però se noi facessimo uno scostamento di bilancio, 30, 40, 50 miliardi, quello che serve, senza il price cap, cioè senza il tetto al prezzo del gas e senza il disaccoppiamento, segnalo sommessamente che staremmo regalando soldi dei nostri figli alla speculazione.
Questa Giorgia Meloni, quindi, Daniela, che è molto diversa nel suo atteggiamento, più da Salvini che da Letta, paradossalmente, parlando di misure anticrisi. Sentiamo Letta, poi li commentiamo tutti e due.
Siamo, l'abbiamo detto qualche settimana fa, che il primo intervento debba essere per bloccare le bollette, quelle che devono arrivare, però accanto a questo c'è bisogno di due interventi che servano ad aiutare a pagare le bollette che sono già arrivate. Parto da questi secondi due. Il principale è il raddoppio del credito d'imposta, che consenta alle imprese energivore di avere una copertura che passa dal 25 al 50%, che sia cedibile e frazionabile, alle altre imprese che passi dal 15 al 30%. Questo consente rispetto alle bollette che sono arrivate, di avere il respiro e di non chiudere le imprese, perché oggi le nostre imprese sono vicine alla chiusura. In questa campagna elettorale stiamo tutti girando, ognuno incontra imprese, imprenditori, un disastro totale. Il nostro paese rischia la desertificazione economica e industriale se non affrontiamo questo tema. Il secondo tema è un'introduzione delle bollette luce sociale per, attraverso la società acquirente unico, un grande acquisto collettivo in modo tale che le famiglie con l'ISEE più basso abbiano una possibilità anche qui di affrontare le bollette che arrivano con minore pesantezza e minore difficoltà. Tutto questo però ha senso se c'è il tetto del prezzo sia a livello europeo che a livello nazionale. Sono contento di sentire che siamo su una lunghezza d'onda simile. Noi pensiamo che sia necessario disaccoppiare, esattamente come è stato detto, l'abbiamo proposto 2 settimane fa pari pari, ma per noi bisogna entrare in una fase di prezzi amministrati. Lo dico molto semplicemente e molto sinceramente, il mercato quando non funziona, quando arriva un meteorite e fa saltare tutto, come è stato in questo caso l'aumento del 500-600% del prezzo del gas, c'è bisogno di intervenire, altrimenti il tema della crescita degli extra profitti rende impossibile qualunque intervento.
Questo Enrico Letta, Daniela Preziosi, più difficile trovare le differenze tra di loro, come dicevo, che tra Salvini e Meloni forse.
Beh, diciamo che qui Meloni ha fatto la parte proprio della responsabile, tra l'altro responsabile è una parola che di se stessa lei per definirsi ha ripetuto varie volte in questo confronto, è quella che deve più di tutti dimostrarlo, essendo stata all'opposizione di tutti i governi di questa legislatura e in particolare del governo della responsabilità per l'eccellenza, che è il governo Draghi. Quindi lei ha cercato di far vedere molto questo suo aspetto, in questo caso Letta giocava in casa. Io non so quanto agli italiani e alle italiane che avranno ascoltato tra stasera e domani queste proposte resti delle scelte, però resta sicuramente l'idea che ci sono due leader opposti che però possono diciamo civilmente dialogare, su questo hanno posizioni non diametralmente opposte. Viceversa, sì, hai ragione anche tu, tu in questa cosa che dicevi di Salvini, anche in questo caso Meloni marca una distanza da Salvini, che vuole lo scostamento di bilancio e che usa tutt'altri toni anche nei confronti dell'Europa, sapendo Salvini peraltro che Draghi è abbastanza ostile all'idea di fare uno scostamento, e peraltro io mi chiedo anche un governo che si candida a governare se lo faccia come si tratta di scassare i conti dello Stato, gli piacerebbe che probabilmente Draghi rilevasse queste castagne del fuoco, insomma, deve
certo. Invece poi per quel che vale Guido Crosetto, che adesso viene definito addirittura l'ideologo di Meloni, io non lo so se è questo davvero Crosetto di Fratelli d'Italia, però oggi proprio mentre il confronto era ancora in corso, forse è ancora in corso, non lo so, perché a un certo punto
no è finito quando noi ci siamo salutati all'inizio,
ho smesso
proprio
di seguirlo perché devo preparare questa puntata.
Certamente.
A un certo punto Crosetto esce con un'agenzia e dice ci sarà un governo di centrodestra, pur consapevole della contrapposizione politica, ci saranno momenti in cui quel governo dovrà chiamare l'opposizione a un senso di responsabilità istituzionale per affrontare situazioni drammatiche che il paese vivrà in autunno. E qui uno cattivo dice questi da soli non ce la fanno, chiedono l'aiuto del PD. Uno invece che la vede un po' più dal loro punto di vista pensa, vedi questi come sono laici e come sono aperti al confronto.
Beh, insomma, loro sono stati gli unici ad essere contro il governo delle larghe intese e adesso invece
lo vogliono fare.
Invocano larghe intese ogni piezo spinto. Guido Crosetto è la terza o quarta volta che dice che ci vorranno delle larghe intese. Diciamo, ad essere buoni, bisogna dire che in alcuni frangenti che riguardavano la pandemia e l'emergenza economica, comunque Fratelli d'Italia ha collaborato con il governo Draghi. Non so quanto in questo momento i rapporti con Draghi siano affettuosi, se non quanto dice alcuna stampa.
I due si chiamano al telefono. Draghi,
non è impossibile. Ecco, non è impossibile che Meloni, del resto ricordiamo che Meloni voleva, anche se non diceva apertamente, Draghi Presidente della Repubblica, perché sarebbe stata la vera garanzia avere Draghi lì per poter essere una premier eletta, quella che lei si augura, per cui sta lottando, e con le garanzie di, in Europa, con le garanzie di Draghi, che è al momento insomma il personaggio sicuramente più rappresentativo, più anche più rassicurante
del nostro paese.
Più rassicurante,
certo. Senti,
per
su, qualcosina, su qualcosina hanno litigato i migranti, il PNRR, non che voglia sminuirlo, però diciamo che non è il tema dei migranti quello su cui poi si fanno i giochi, nemmeno in queste elezioni. Poi hanno parlato del presidenzialismo e lì lei è stata più morbida di quanto abbia fatto fino ad oggi. Ha detto: sono pronta anche a delle modifiche rispetto al tema del presidenzialismo. No, anche lì ha cercato di smussare, i due si sono un po' venuti incontro. Che dici?
Lei ha cercato di dire che lì secondo me lei ha proprio sbagliato, ha sbagliato nel senso che ha detto che di fatto quello di Draghi era un presidenzialismo, cosa che si può dire, diciamo, che può dire la sinistra radicale, insomma, che dice che il Parlamento è stato esautorato, ma insomma mi sembra un po' troppo. Questo tema non le porta bene, infatti ha dovuto dire che per fare questa riforma metterà in piedi una bicamerale, cosa tra l'altro abbastanza inutile, perché le bicamerali parlamentari poi riflettono le proporzioni che ci sono in Parlamento, quindi se lei ha i 2/3 in Parlamento, se lei la destra, voglio dire, sarebbe altrettanto la proporzione dentro la bicamerale. È un po', diciamo, lei sa che è un tallone d'Achille, perché fare la parte di quella che vuole dare una torsione autoritaria al paese è proprio quello che non deve fare, perché altrimenti è facile per la sinistra, in particolare per il Partito Democratico, cosa che Letta ha fatto in continuazione come un martello, sì, in quella parte del dialogo, del dibattito, ha detto: tu vuoi i pieni poteri, tu vuoi dare una terzione autoritaria, questa, noi non permetteremo di cambiare la Costituzione. Ora sembra un tema un po' così, però un po', diciamo, noiosetto al grande pubblico. Io però non penso, perché alla fine Renzi è stato buttato giù da Palazzo Chigi da un referendum costituzionale. È vero che c'era una ragione politica molto forte, lì la Lega gli votò contro, i 5 Stelle gli votarono contro, però il cambio della Costituzione, la torsione autoritaria della Costituzione è sempre un tema che smuove i precordi della, per fortuna, dei cittadini e delle cittadine italiane. Quindi secondo me lì lei ha dovuto smussare, attenuare, perché sa che in bocca a lei una proposta di presidenzialismo, che voglio dire non è una bestemmia, perché ci sono paesi assolutamente civili che hanno il presidenzialismo compiuto, ma in bocca, diciamo, a un partito che ha nel suo simbolo depositato al Viminale la fiamma, che non significa Repubblica Italiana, Repubblica Democratica Italiana, ma significa Repubblica Sociale di Salò.
Certo, è la tomba, insomma, è la tomba di Mussolini, ecco, forse
esatto,
anche meno, come si dice,
esatto,
si dice in termini formali. Grazie Daniela Preziosi de Il Domani per essere stata con noi, ti leggiamo domani.
Grazie
mattina.
A te Luigi, buon lavoro, grazie. Buona serata.
Ciao. Allora sentiamolo insieme questo passaggio Letta Meloni sul presidenzialismo.
Il centrodestra voleva vincere le elezioni, se avesse vinto le elezioni avrebbe introdotto il presidenzialismo e di conseguenza, una volta introdotto il presidenzialismo, si sarebbe dato il ben servito all'attuale Presidente della Repubblica per arrivare poi a un'elezione subito diretta del nuovo Presidente della Repubblica. È evidente che, lo dico all'onorevole Meloni, iniziare così il dibattito sulle riforme costituzionali e presidenziali mi sembra proprio il modo peggiore col quale questo possa accadere, e quindi di conseguenza, per quanto ci riguarda, ho detto quello che penso, cioè che il nostro paese ha una Costituzione che è stata scritta dai padri costituenti, che è uscita dall'Assemblea Costituente figlia della Resistenza e dell'antifascismo. Quella Costituzione è stata una Costituzione che ha salvato l'Italia per tutti questi 75 anni. Io vado a rileggermi ogni tanto le frasi che ci sono lì scritte. Quando sento Salvini che parla di flat tax per tutti, mi leggo l'articolo 53 della Costituzione, l'articolo che dice che tutti devono contribuire alle spese pubbliche dello Stato secondo le proprie disponibilità e che la tassazione deve essere progressiva. C'è scritto tutto, lo scrissero allora, nel 46 e nel 48. L'idea che venga stravolta la Costituzione e che venga stravolta sulla base di un'idea presidenzialista sulla quale la ragione dalla quale parte Giorgio Meloni è contraddetta dalla storia di quest'anno e mezzo. Perché in questo anno e mezzo, con il sistema che noi abbiamo oggi, Draghi e il governo Draghi hanno funzionato. È la dimostrazione che il nostro paese ha delle istituzioni che quando si vuole funzionano. Poi c'è stata una scelta sbagliata politica degli alleati di Giorgia Meloni e di Giorgia Meloni stessa, perché Giorgia Meloni ha sempre voluto far cadere il governo Draghi, essendo stata all'opposizione del governo Draghi, Berlusconi e Salvini si sono accodati, Conte è stato il primo a scatenare l'operazione e il governo è caduto per motivi per me incomprensibili, perché sarebbe stato meglio se oggi lo avessimo in funzione. Però il punto è quello. Il sistema ha funzionato, quindi adesso l'idea che tutto il problema è datemi i pieni poteri col presidenzialismo, se no il sistema non funziona, mi dispiace, ma non lo trovo convincente.
Temo che dovremmo tentare di aggiungere una replica, direttore.
Va bene, comunque nelle domande che facciamo ci sarà il modo.
Poi chiaramente, se sei d'accordo, ci replichiamo.
Facciamola subito allora, abbiamo chiuso le domande comuni, quindi diamo diritti.
Ci sono un paio di cose da dire. Allora, intanto, Enrico Letta conferma quello che io ho appena detto. Enrico Letta ci dice, la Costituzione, i padri costituenti, la Costituzione è immodificabile, perché è uscita dall'Assemblea Costituente dai padri costituenti, ma loro l'hanno modificata. Ok? Quindi intanto italiani sappiate che loro la possono modificare, gli altri no, perché loro sono fatti così. E già, no, non capisco il senso. Dopodiché Enrico Letta ci dice che adesso noi vogliamo dare pieni poteri o vogliamo prendere pieni poteri, quindi tu mi stai dicendo che Massimo D'Alema voleva pieni poteri, perché, insisto, la proposta della quale noi discutiamo oggi, che io ho portato in aula, era la proposta di una bicamerale guidata da un esponente della sinistra e del tuo partito, che era Massimo D'Alema. Voleva i pieni poteri Massimo D'Alema? Per favore rispondimi. Terza questione, Draghi ha funzionato. Ora, Enrico, cerchiamo di essere, diciamo, seri. Draghi ha funzionato perché questo governo, il governo Draghi, nonostante avesse una maggioranza pari al 95% dei parlamentari, portava addirittura la legge di bilancio fuori tempo massimo perché il Parlamento non avesse il tempo di valutarla. Qualsiasi provvedimento è stato approvato con decreto senza che il Parlamento potesse dire la sua. E questo è il modello che funziona secondo te? Perché allora forse sì, abbiamo un problema con i pieni poteri, signori. Il meccanismo che funziona nel presidenzialismo è un meccanismo nel quale ci sono dei contrappesi. Quello che noi avevamo con il governo Draghi era un presidenzialismo con un presidente non eletto e senza contrappesi e senza alcun ruolo per il Parlamento. È il modello che volete? Perché vi comunico che forse abbiamo un problema nel rapporto con la democrazia, non è il modello che voglio io. Il modello che voglio io è un modello nel quale, punto primo, il presidente se lo scelgono i cittadini e non viene imposto all'alto, indipendentemente da chi è, ok? Perché così funziona nelle democrazie. E in secondo luogo è un sistema nel quale non viene, per esempio, mortificato il Parlamento che non può dire più una parola. Citavo il PNRR, ma tutto è stato così. Quindi ti prego non mi dire che ha funzionato, atteso che poi è pure andato a casa il governo Draghi e non mi pare abbia fatto tutto quello che voleva fare.
Questi alcuni dei passaggi del confronto dalle parti del Corriere della Sera, che sul sito ha ospitato Letta Meloni questo pomeriggio. Ce ne sono stati anche degli altri, naturalmente è stato molto lungo, noi abbiamo fatto una selezione, tra poco vi proporrò anche un passaggio sull'Europa ad esempio, lo commenteremo insieme ai nostri ospiti. Nel complesso io vorrei chiedere al professor Giovanni Pasquino, che ci ha raggiunto, buonasera.
No, Giovanni no.
Giovanni, lo so, è la seconda volta credo che io faccio questo lapsus.
Corretto.
Gianfranco
corretto.
Pasquino, buonasera.
Grazie.
Professore. Emerito di scienze politiche all'Università di Bologna. Non le è sembrato un po' moscio questo confronto, Letta Meloni?
Relativamente moscio, intendiamoci. Il problema era anche il moderatore o il conduttore, che non è che fosse brillantissimo, non è che fosse incalzante.
Il direttore del Corriere della Sera, Luciano
Fontana. Non aveva domande particolarmente originali o penetranti. E quindi i due interlocutori ovviamente rispondevano come si poteva fare.
Da un lato Enrico Letta ha forse esposto l'ovvio, cioè non ha tirato fuori una carta oggi come magari altri avrebbero cercato di fare in quello che sarà l'unico confronto con la candidata di fatto a diventare la Presidente del Consiglio. dall'altra Meloni, commentavamo anche prima con la nostra precedente ospite Daniela Preziosi, ha cercato un po' in alcuni passaggi di essere rassicurante, questo sul presidenzialismo, la questione della collocazione internazionale della guerra in Ucraina dove ha Salvini come alleato, i temi della spesa pubblica, che ne pensa?
Penso che ci sono due criteri per valutare questi dibattiti. Il primo riguarda le modalità con le quali i due contendenti hanno risposto alle domande e il secondo riguarda le tematiche più rilevanti. Quali sono le priorità? Allora, sulle risposte alle domande, Meloni ha dimostrato quello che è, cioè è una donna capace, è una donna politicamente molto avvertita, è una donna che è in grado di usare al meglio la dialettica. Mentre Letta ha dimostrato quello che è, cioè che è un signore gentile, rassicurante, in qualche modo competente, però certamente non contundente, lo dirò così. Per quello che riguarda le tematiche, qui il problema è chiarissimo, cioè Giorgia Meloni ha una posizione diverse, chiaramente diverse da quella di Letta, su almeno due aspetti. Il primo è l'Europa, e sull'Europa ha dei problemi lei, e li avrà comunque, perché non è la stessa posizione di almeno di Berlusconi o di alcuni dentro Forza Italia, e ha alle spalle il peso di Orbán, e nonostante che non è lì naturalmente anche il peso di Vox, richiamava continuamente i conservatori europei. I conservatori europei sono sostanzialmente critici dell'Europa, sono sovranisti. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento sul quale Giorgia Meloni ha dei problemi evidenti è il problema è quello dei diritti. Cioè è una conservatrice che quindi non tiene conto del fatto che questa società italiana e la società europea sono diventate pluraliste e non vuole riconoscere il pluralismo dei diritti e il pluralismo delle interpretazioni dei diritti, e quindi su questo di nuovo quando governerà avrà dei problemi, meno perché naturalmente ha dei diritti a Salvini e a Berlusconi, non gli importa assolutamente nulla, però li avrà con la società italiana.
Lei ha detto, professore Giorgia Meloni, quando governerà avrà dei problemi, lo dà per scontato quindi, che sarà lei la Presidente del Consiglio.
Sì, io lo do per scontato perché credo che i sondaggi non sbaglino più di tanto, a meno che, qui di solito mi rifugio dietro a meno che a 2 o 3 giorni dal voto Letta riesca a scoprire una tematica trascinante, un elemento che nessuno conosceva prima e che riesce a spostare quel 4-5% dei voti, il centro-sinistro non è in grado di vincerla, e tenendo anche conto naturalmente che c'è un consenso di destra consolidato. Cioè, paradossalmente, la destra ha una coscienza di classe molto più sviluppata di quella che l'abbiano Calenda e Renzi, che forse non hanno nessuna coscienza, ma più sviluppata di quella che ha fatto Gianni, più sviluppata di quella che Conte, che forse ancora sta cercando, ma anche di molti democratici che sono molto scafati, ma anche molto cinici, e quindi non riescono a trovarla questa tematica trascinante, ma non hanno la capacità di stare insieme, cioè di accettare le loro divergenze per un obiettivo che alla fine è anche abbastanza nobile, cioè impedire che la destra governi il paese per i prossimi 15 anni.
Letta però questa carta avrebbe potuto tirarla fuori oggi, visto che ripetiamo, questo è l'unico confronto tra i due, tra Letta e Meloni, se non l'ha fatto, professor Pasquino, forse perché non ce l'ha.
No, io credo che Letta avrebbe dovuto usare fino in fondo la carta dell'Europa. Cioè è l'Europa, qualche amico mi dice non usare la parola destino, ma è l'Europa il nostro destino, e quindi dovrei dire in Europa queste cose si possono fare, gli italiani da soli non ce la faranno mai, nessuno Stato da solo ce la farà mai più. In Europa riusciremo a risolvere il problema dell'energia, in Europa riusciremo a risolvere il problema dell'immigrazione, qui qualche cenno c'è stato, poi l'Europa su questo peraltro è molto debole. In Europa riusciremo a risolvere il problema di un ordine internazionale liberale o post-liberale. In Europa riusciremo a impedire che si faranno altre guerre, non appena l'Ucraina avrà sconfitto la Russia, e riusciremo quindi anche persino a, lo dirò con durezza perché io non devo acquisire, persino ad addomesticare la Russia. Quando la Russia sarà una democrazia, non ci sarà mai più nessuna guerra in Europa. Doveva giocare la carta dell'Europa fino in fondo, essere spinelliano. Il destino è l'unificazione politica dell'Europa. I problemi si risolvono così. Poi naturalmente avremo differenze d'opinioni anche dentro l'Europa, ma nel frattempo avremo creato una struttura fortissima che la destra sovranista non vuole e non potrebbe mai creare.
Grazie professor Gianfranco Pasquino per essere stato con noi questa sera, la saluto, la ringrazio e nel frattempo noi proponiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori proprio questo passaggio del confronto Meloni-Letta sull'Europa. Cominciamo da Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni ieri nel comizio di Milano si è lasciato sfuggire una frase: finita la pacchia, che ha spaventato molti naturalmente, visto che lei in Europa sta con la destra estrema, con uno dei due gruppi della destra radicale al Parlamento europeo, che proprio, diciamo, l'Unione Europea non la ama tantissimo, per usare un eufemismo.
Abbiamo sentito definire chiunque cercasse di fare delle critiche anche costruttive rispetto all'attuale sistema di integrazione, l'abbiamo sentito definire un sovranista, un antieuropeista. Poi sono arrivati degli shock che hanno rimesso in discussione tante cose, la pandemia, la guerra, e ci si è accorti che quelli che ponevano alcune questioni in realtà erano quelli ai quali forse stava più a cuore un'Europa che sapesse fare le cose importanti, le cose che erano necessarie. Perché, signori, parliamoci chiaro, ma davvero un'Unione Europea che nasceva come comunità economica del carbone e dell'acciaio, cioè per condividere la strategia su materie come l'approvvigionamento energetico e di materie prime, e che oggi si trova completamente esposta sul tema delle materie prime e dell'energia, si può dire che abbia fatto perfettamente il suo lavoro? Voglio dire, io credo che chi poneva alcune questioni lo facesse sperando che l'Europa potesse essere un gigante politico e un nano burocratico e non un gigante burocratico e un nano politico. Oggi noi non abbiamo una politica estera, non abbiamo una politica di difesa, abbiamo catene d'approvvigionamento lunghissime, e questo significa che siamo esposti a quello che accade in tutto il mondo, perché come abbiamo visto durante la pandemia abbiamo completamente appaltato tutto il tema per esempio dei chip, e quando la Cina ha deciso di privilegiare il mercato interno ci siamo trovati con intere catene che si fermavano e qualcuno queste materie aveva tentato di porle. Qual è la posizione dei conservatori? La posizione dei conservatori è il principio di sussidiarietà iscritto nei trattati. Non faccia a Bruxelles ciò di cui si può meglio occupare Roma, non si occupi Roma da sola di quello che da sola non può risolvere.
Il principio di sussidiarietà, che non è, diciamo, esattamente una novità, anche in questo caso molto diverse le parole di Giorgia Meloni nel confronto con Enrico Letta oggi negli studi del Corriere della Sera, che l'ha trasmesso tramite il sito corriere.it, rispetto al comizio di Milano quando ha detto: è finita la pacchia in Europa. Io saluto Enrico Josef, corrispondente del quotidiano Liberation da Roma. Buonasera Enrico.
Buonasera a voi.
Io, prima di chiederti qual è stata la reazione in Francia e Bruxelles, in Europa, le parole di Meloni sull'Europa ieri, voglio proporre anche però l'intervento oggi pomeriggio di Enrico Letta, un po' per par condicio, un po' perché ci interessa ascoltarlo naturalmente.
Mi sembra che già qui vengano fuori differenze abissali, nel senso che il motivo per cui l'Europa non funziona è esattamente perché partiti politici o paesi come quelli che sono stati citati, partiti politici, conservatori, non vogliono che l'Europa decida a maggioranza, vogliono sempre che ci sia il diritto di veto, cioè che si decida all'unanimità, come se in un condominio per fare qualunque spesa comune si decidesse all'unanimità. Quel condominio crollerebbe nell'arco di pochi mesi. Bisogna decidere a maggioranza, quindi vuol dire che bisogna togliere il diritto di veto, quel diritto di veto che piace a tutti i partiti conservatori e soprattutto quel diritto di veto che piace, per esempio, a Orban, che lo sta usando ogni volta che può contro gli interessi dell'Italia. Faccio notare che Ungheria, Polonia hanno fatto tutto il possibile perché non fosse approvato Next Generation EU. Next Generation EU è il piano che ha portato poi al PNRR e ai soldi europei. Perché? Perché il loro ragionamento era che ogni paese dovesse fare per sé, che non ci fosse bisogno, e soprattutto che usavano quel diritto di veto come ricatto rispetto a loro vicende di rapporti con Bruxelles. Quell'Europa non funziona. Per noi l'Europa che funziona è quella della solidarietà, quella che si è messa insieme dopo la pandemia, ha fatto una scelta straordinaria che ci ha dato i soldi del PNRR. Quella è l'Europa che funziona, quella è quella che vogliamo mandare avanti, togliendo il diritto di veto e facendo sì che si arrivi ha una capacità di efficace intervento in quei campi dove l'Europa oggi non può intervenire per colpa del fatto che chi voleva bloccare non ha tolto il veto. Faccio un esempio molto semplice, l'Europa della salute. Perché tanta fatica su questo? Ma perché su quelle materie non si è voluto che si andasse avanti all'unanimità.
Noi ecco, questo Enrico Letta invece che ha sottolineato come gli anti-europeisti stiano nella coalizione tra gli amici politici di Giorgia Meloni. Naturalmente l'Italia non è l'Ungheria, con tutto il rispetto dell'Ungheria, l'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea. Quanta preoccupazione c'è a Parigi, Enrico Giuseppe?
Ma senz'altro c'è una certa attenzione, se non preoccupazione, perché per due motivi: se in caso di vittoria di Giorgia Meloni, prima perché il partito comunque ha un'eredità, anche se probabilmente una lontanissima eredità, però un'eredità di una storia post-fascista, e dunque c'è ancora appunto alcuni militanti che sono nostalgici, anche se sono sempre di meno, c'è la fiamma nell'emblema del partito, ci sono appunto alcuni elementi del passato, che tanti membri di questo partito, dirigenti, vengono da questa storia, e dunque c'è una preoccupazione perché per la prima volta uno dei paesi fondatori potrebbe essere guidato da un erede di questa, anche se una storia lontana, ma di questa storia, e sarebbe un tabù anche simbolico che potrebbe cadere, sapendo che l'Unione Europea è stata costruita sulle rovine della Seconda Guerra Mondiale e dei regimi totalitari. Il secondo punto ovviamente è il rapporto con l'Europa, e appunto quando Giorgia Meloni dice che vuole in qualche maniera rivedere il PNR, cioè quegli accordi presi, che è finita la pacchia in Europa, si farà sentire, c'è la sensazione che c'è una volontà di rimettere in discussione un percorso europeo che è fatto a volte molto faticosamente, e dunque una certa preoccupazione, l'idea che ci potrebbe essere delle tensioni è netto. Ovviamente non si esprime pubblicamente, perché c'è il rispetto della decisione del sovrana, degli elettori italiani, però una certa preoccupazione c'è, anche quando si dice appunto che l'Europa, che l'Italia vuole farsi sentire e rivedere il PNR, appunto dimenticando che l'Italia è il paese che ha più beneficiato degli aiuti europei dall'inizio della pandemia, 230 miliardi per il Next Generation EU, ma anche la Banca Centrale Europea, 300 miliardi, e dunque c'è un po' una preoccupazione, perché c'è il sentimento di voler un po' rompere la solidarietà di cui beneficia in primo luogo oggi l'Italia.
Il tema dell'Europa naturalmente non passa solo attraverso la revisione del PNRR, ma anche attraverso il rapporto politico che Giorgia Meloni ha con i paesi dell'Est Europa, in particolare Polonia e Ungheria. Il meccanismo lo conosciamo, il meccanismo che dà a questi paesi grande potere, che è quello del voto all'unanimità sulle questioni cruciali. Non è che magari una vittoria di Meloni in Italia potrebbe essere però l'occasione per rivedere questi meccanismi un po' troppo rigidi?
Beh, probabilmente sì, cioè si sarebbe da rivedere questi meccanismi, appunto questa unanimità. Il problema è che i partiti che hanno sempre bloccato questa avanzata sono proprio i partiti nazionalisti. Ho sentito appunto nel dibattito Giorgia Meloni dire che l'Europa non ha politica estera, non ha una politica di difesa, però queste sono delle materie che non si può prendere all'unanimità, ci vuole proprio una forma di governo europeo che abbia la legittimità politica per prendere le decisioni. Immaginiamo che abbiamo un esercito europeo, c'è bisogno di avere un potere politico che è l'agenda politica per poter decidere, e contro eventualmente contro la decisione e la volontà di alcuni paesi. E dunque questo è molto bello invocare maggiore Europa, però l'Europa si deve dotare di strumenti. Per il momento i partiti nazionalisti sono quelli che hanno sempre bloccato l'avanzata di questo rinforzamento dell'Unione Europea e sua capacità di decisione. Non è da poco, perché se immaginiamo che facciamo un esercito europeo, bisogna sapere, appunto, immaginiamo, siamo nel 2003, al momento della guerra in Iraq, c'erano alcuni paesi europei che erano in favore dell'intervento, altri che erano contrari.
Beh, basta stare nel 2022 senza andare al 2003 con la guerra in Ucraina per vedere che cosa sarebbe.
Esatto, sulle sanzioni, ma anche sulle sanzioni.
Esatto.
Anche sulle sanzioni, la cosa che ci vorrebbe è un governo europeo che abbia la forza, che sia eletto democraticamente attraverso il Parlamento, attraverso nuove istituzioni, che abbia la possibilità di decidere se si fanno le sanzioni o no. Il problema è che quando si dice che si vuole un'Europa molto, molto più unita, ma che in realtà nel stesso tempo si dice però dobbiamo difendere gli interessi nazionali, c'è una contraddizione.
Grazie Enrique Giuseppe per essere stato con noi, corrispondente da Roma del quotidiano francese Libération. Una buona serata a te.
Buonasera a voi.
Queste Camere Oscure, Radio Popolare e Popolare Network. Quanto scure diventeranno dopo il 25 settembre queste Camere. Nel frattempo noi seguiamo la campagna elettorale. Ieri Giorgia Meloni, di cui stiamo ampiamente parlando stasera, è stata a Milano, è dal palco di Piazza del Duomo che ha pronunciato quella frase la pacchia è finita, rivolta a Bruxelles. C'era abbastanza gente a sentire Giorgia Meloni ieri in Piazza Duomo, erano pochi i giovani, in realtà era un pubblico piuttosto anziano, ed è sempre così in generale a seguire i comizi oggi, e in particolare a seguire i comizi di Fratelli d'Italia. Era già successo la stessa cosa a Milano lo scorso inverno. Allora noi abbiamo mandato Andrea Minuti a fare interviste ai giovani e ai vecchi, la metto un po' brutale, insomma, così, aveva la faccia del vecchio militante del Movimento Sociale e chi invece no, per ragioni anagrafiche. Sentiamola, è interessante sentire le differenze tra di loro. Cominciamo con il pubblico più anziano che era presente ieri a sentire il comizio di Giorgia Meloni.
Sei qui perché sai già cosa votare, quindi vuoi venire a sostenere, o perché sei ancora indeciso?
Abbiamo già le idee decise.
Ho deciso già da tempo.
Già deciso a chi votare.
Qual è il tema che l'ha convinta maggiormente?
Innanzitutto difende la famiglia, difende le tradizioni. E vuole un'Europa delle nazioni, cioè ci vogliamo tutti.
E io voglio il cambiamento, voglio, perché abbiamo avuto tutti i governi fasulli, adesso voglio un cambiamento. Proviamo, io voto perché proviamo, se fanno meglio di quelli che hanno fatto, perché io sono vecchio, io sono un seguace di Almirante. Voi giovani dovete rovesciarlo, no, noi siamo vecchi ormai, ma voi giovani dovete farlo quello.
Sostanzialmente la coerenza che in questi anni ha sempre mantenuto i suoi argomenti, i suoi punti di vista e quello che vorrebbe fare, li ha sempre mantenuti costanti fino adesso. Spero che riesca a farlo. Quello che c'è nel programma sono cose che dice da anni, adesso è, forse c'è la possibilità di farlo.
Le idee, la novità, il partito per cui voto ha delle idee a cui sempre creduto, e anche la novità, ma complesso.
Okay. E insomma, se hai una certa età e segui la politica da tanto tempo e arrivi da quella storia, non hai dubbi rispetto a Giorgia Meloni. E invece i giovani?
Siete qui perché magari volete farvi le idee più chiare, o sapete già cosa votare il 25 settembre?
No, vogliamo, eravamo curiosi di vedere come fosse un comizio,
perché
un po' di tutti i partiti siamo venuti anche qua.
Esatto, anche se la nostra posizione politica è completamente diversa, realizziamo che la campagna elettorale della destra sia migliore della campagna elettorale della sinistra, e siamo qui per studiare come.
Sì, siamo perché molto curiosi di vedere il linguaggio, poi dal vivo com'è vivere davvero.
Qual è l'esperienza di un elettore medio della destra e come funziona la campagna elettorale per l'elettore medio, quindi ci infiltriamo qui dentro.
Io sono già a chi votare, mi sono sempre un po' interessato di politica, comunque da quando avevo 10-11, da così. E niente, ecco, e quest'anno che posso votare vado a votare per quello che posso.
Allora, deciso al 100% no, però diciamo che, cioè, so ad esempio, so già chi non votare si tratta proprio di decidere sciogliere gli ultimi dubbi.
Qual è, diciamo, l'argomento che in qualche modo può convincerti a votare qualcuno nello specifico?
La gestione dei diritti civili e della politica di immigrazione, tutti quei discorsi legati a, in cui davvero, diciamo, noto molta differenza da un partito all'altro.
Io tengo molto all'ambiente, quindi le idee che questi potrebbero esporre per questa tematica e anche cosa ne pensano dei giovani anche a livello lavorativo, salario, eccetera.
Insomma, se i più anziani al comizio di Giorgia Meloni ieri erano molto convinti, quantomeno questo emergeva da queste interviste di Andrea Minuti, i giovani meno, molti più i curiosi probabilmente a seguire Giorgia Meloni, e d'altronde lei in questo momento è il polo di attrazione della politica italiana. Questi sono però comunque i militanti politici, i curiosi della politica, coloro che si interessano, coloro che la seguono e che quindi hanno anche voglia la domenica pomeriggio di andare a un comizio. Poi ci sono invece tutti le cittadine e i cittadini che la politica non la masticano tutti i giorni e però si confrontano con i problemi veri della vita, soprattutto quelli della crisi economica naturalmente in questo momento, ed è fondamentale capire che cosa faranno loro. Noi abbiamo mandato Anna Bridice in un mercato di Roma, un mercato storico, popolare, il mercato di Testaccio, a proprio fare, come si dice in gergo giornalistico, la vox populi, cioè cercare di capire qual è l'umore in un luogo dove si confrontano persone di età, estrazione sociale molto diverse tra di loro. Sentiamo queste interviste di Anna Bridice.
Ma che pensa di questa campagna elettorale lei?
Ma fiaccarella.
Fiacca, perché?
Apparenza altre volte, tutte le macchine, vado qua, vado là, adesso non sento niente.
Quindi nel passato venivano di più, insomma, si sentiva di più la campagna elettorale?
Sì, ma nel passato, tanto quando era ragazzini, 50 anni fa.
Lei che cosa pensa? Che cambierà qualcosa? Che cosa...
Non cambia, lei... signora mia, non cambia niente, perché la roba aumenta a vista d'occhio. La benzina è cara, i trasporti sono cari. Quando arrivi qui un pezzo di pane lo pagavo 1 euro, adesso 2 euro. È troppo esagerato.
Quindi lei pensa che la gente è più preoccupata di questi temi più che della politica?
Preoccupata è il poveretto, ma quello ricco che gli frega.
Li mettiamo noi. Adesso è tempo di votazione, vedi, te promettono. Poi qua. Quanto danno niente?
Promettono e non danno niente, dice.
No.
Perché lei che pensa?
Te devi arrangiare a fare economia.
E in tutto questo c'è una campagna elettorale, bisogna andare a votare, insomma. Lei...
Sì, perché sennò non si risolve niente, però te promettono, quello te promette, quell'altro sì, quella... mi sono successe tante cose, mi dovrebbero aiutare, ma non ti aiuta nessuno, che facciamo? Ma quello povero come fa a fare la spesa?
Certo.
Che ti aumentano? Hanno aumentato le pensioni? Ti dicono aumentano pensioni, aumentano qua, ma che ti aumenta? È da piangere, veramente, da piangere. Ho 74 anni, mi sono successe tante cose e non mi tocca andare a aiutare a lavorare per tirare avanti la famiglia, in nero, perché...
Quindi deve, lei a 74 anni deve lavorare?
Cioè, lavoro, ma arrangio, a una gli serve qualcosa, io faccio, a un'altra gli serve qualcosa, gli vado a stirare, faccio la
prova. No, non ho proprio nessun tipo di idea, quindi barcollo.
Mai, come mai questa volta così?
No, sempre, sono anni
sempre.
Che è così. Non è solo questa volta ancora di più rispetto alle precedenti.
Per come
non mi sarei
tutto, dice,
sì, tutto da tutto, ma già da prima di Draghi, insomma, tutta una serie di situazioni per cui non saprei proprio dove cosa scegliere, chi. Nessuno mi entusiasma, diciamo così, però vi ripeto, non ho approfondito, quindi non saprei neanche darle una ragione per la quale, quindi non saprei proprio sinceramente.
Di solito cosa succede? Decide negli ultimi giorni?
Sì, mi metto a leggere cose un pochino più quando ho tempo, chiaramente, mi metto un attimino a leggere e vedere qual è il meno peggio. Ripeto, non saprei cosa dirle perché non mi sono addentrata nei vari programmi, per cui non ho un'idea, però insomma... avrò modo e tempo di farlo, non ora. Ci abbiamo ancora un'altra, no? Altri 10 giorni di tempo e spero di farcela.
Andrà a votare?
Sì, sì.
Sì, ha sempre votato?
Qualche volta no, devo dire la verità.
E questa volta che pensa? Che...
Perché mi ha convinto mia figlia.
Sì, l'ha convinta?
Sì, anche perché non sono rimasta sola e mi ha detto mamma devi votare, vabbè andiamo a votare.
Perché altrimenti non l'avrebbe fatto lei un po'
no,
demotivata?
No, il fatto che con mio marito non voleva fare scale non ci andavo nemmeno io, capito? Ma purtroppo mio marito è venuto a mancare che poco e allora...
Com'è la situazione delle persone anziane qua? Ce la si fa a fare?
Male, male, perché i centri non funzionano, il centro nostro non funziona, il centro anziani,
Lei va al centro anziani?
Ci andavo, sì.
E non funziona perché lo stanno...
E adesso dovrebbero riaprire, non è giusto che chi sta solo deve stare abbandonato o al bar o ai giardinetti. Allora che centro anziani è? Per centro sociale o centro per un ritrovo per quelli che vogliono giocare a carte? È giusto? Allora il centro sociale deve essere aperto sempre. Per chi sta solo, che non c'ha nessuno.
Invece... Quindi i partiti dovrebbero interessarsi di queste cose?
Certo, invece non lo pensano. O dicono, ma non lo fanno però.
Lo dicono, ma non lo fanno, era chiaro, anche se c'era un accento romano molto forte. Cosa ha detto questa signora anziana? Danna Bredice al mercato di Testaccio. È interessante aver ascoltato queste interviste, la differenza siderale a volte tra il linguaggio della politica e la vita reale delle persone. 20 e 59 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta. Questa era la prima puntata di Camere Oscure. Il 25 settembre si vota, ci sono le elezioni politiche. Chissà se dopo le Camere saranno veramente oscure. Vi saluto, vi do appuntamento a domani. Sempre alle 20, buona serata, buon ascolto, state con noi.